Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Oggi a Spazio Donna continuiamo a parlare della Casa Circondariale di Trieste, che, come abbiamo ripetuto più volte, non è un mondo a parte rispetto alla città, non è un'isola lontana, nascosta, ma è una parte importante della città, un indicatore significativo della sua qualità della vita, del suo grado di civiltà. Oggi ospite della trasmissione è la dottoressa Anna Maria Peragine, comandante del reparto di polizia penitenziaria, operativo nella Casa Circondariale di Trieste. A lei do il saluto di benvenuta, ringraziandola per la disponibilità.
Grazie a lei.
Dottoressa, la situazione nelle carceri è una situazione molto difficile. Recentemente lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione dei 207 anni della costituzione del Corpo di Polizia Penitenziaria, quindi auguri,
grazie,
ha incontrato una rappresentanza al Quirinale e ha auspicato interventi urgenti, organici, anche per garantire il rispetto, la dignità di chi lavora nelle carceri. Carceri che soffrono della mancanza di organico, diceva il presidente Mattarella, che soffrono del sovraffollamento e tanti altri problemi. Ma io chiedo a lei, ora, dottoressa Peragine, ci parli lei di questa situazione, di queste difficoltà?
Allora, innanzitutto grazie per l'invito, è un onore per me parlarvi di quello che è il mio lavoro, di quello che è il mio mondo, per come io lo percepisco e come lo vivo. Il capo di Stato, in occasione del 207 anniversario della nascita del corpo, ha dichiarato proprio che la polizia penitenziaria concorre in maniera encomiabile al ruolo prezioso di tutela della convivenza civile della nostra comunità. Spesso in condizioni oggettivamente difficili, perché opera in un contesto di criticità del sistema carcerario italiano, con uno spirito di servizio e abnegazione per garantire condizioni di sicurezza e rispetto della vita dei detenuti in attuazione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Gli istituti in Italia sono oltre 190, chiaramente hanno delle caratteristiche, sono strutturati in maniera differente, ma il comune denominatore certamente in questo momento storico è dato dal sovraffollamento, quindi da una presenza detenuti e detenute che chiaramente supera quella che poi è la capacità delle singole strutture di ospitare i ristretti. E questo si traduce in che cosa? In un aumento della sofferenza, no, della persona detenuta, il cui front line sostanzialmente è proprio il poliziotto penitenziario. E quindi, se parliamo di numeri, le criticità sono date per un verso da una carenza di organico, anche se si sta cercando comunque di rimpinguare con provvedimenti, diciamo, di assunzioni appunto recenti. D'altro canto però specularmente, in maniera inversamente proporzionale, abbiamo un esponenziale numero, diciamo, di detenuti. E bisogna pensare anche che non tutte le strutture sono chiaramente strutture nuove, perché vi sono tantissimi istituti, ivi compreso la Casa Circondariale di Trieste, che risale al 1912 e i primi detenuti furono fatti entrare nel 1914. Quindi è un istituto di matrice asburgica che ha dei dichiarati vincoli anche architettonici, con degli spazi assolutamente esigui per poter soddisfare quelle che sono, diciamo, le esigenze della popolazione detenuta e ospitare anche tutte quelle, tutti quei cambiamenti, no? Tutte quelle, tutti quegli slanci trattamentali che la Costituzione in primis, come dire, ci impone nel suo articolo 27, laddove sancisce appunto la finalità rieducativa della pena. Quindi il soggetto che entra nell'istituto penitenziario deve essere guidato, deve essere seguito, soprattutto perché possa innanzitutto riscoprirsi, riconoscersi, e perché gli venga anche data una possibilità, come dire, di spendersi poi, una volta tornato in libertà, nel miglior modo possibile. Questa è una responsabilità importante, diciamo, dello Stato. Gli operatori penitenziari, che sono poi, come dire, l'espressione appunto dello Stato in carcere. E quindi il lavoro che si fa all'interno è un lavoro di sistema. La responsabilità che ricade sugli operatori è una responsabilità, come dire, enorme, e che ha delle ricadute proprio in termini di complessità del lavoro. Quindi tutte le professionalità che adesso, a differenza del passato, entrano e fanno parte a pieno titolo dell'organico, come dire, del carcere, e mi riferisco alla polizia penitenziaria, mi riferisco alla sanità, all'azienda sanitaria, mi riferisco ai funzionari giuridico-pedagogici, mi riferisco anche al cappellano, ai ministri di culto. È un sistema che ruota attorno alla persona detenuta, che è il focus, e quindi tutta l'operatività ha come vision il recupero del soggetto, il recupero che si traduce in investimenti, diciamo, di tempo, di lavoro, di studio anche della persona.
Allora, parliamo di questo lavoro di sistema, ma degli operatori. Cioè, ci aiuti, dottoressa Peragine, a conoscere questo corpo di polizia penitenziaria? Quali sono i compiti, i ruoli? Quali sono i soggetti che interagiscono per l'ottimo risultato del lavoro di sistema in vista dell'obiettivo, cioè la persona, il detenuto, la detenuta che sono oggetto del loro lavoro, della loro attività?
Allora, la polizia penitenziaria come corpo nasce nel 1990 dallo scioglimento del corpo degli agenti di custodia. Questo cambio di nomenclatura ha in sé anche però un cambio nella sostanza del ruolo, perché i tradizionali compiti di assicurare appunto ordine e sicurezza all'interno degli istituti, la polizia penitenziaria viene chiamata a partecipare anche nell'ambito dei gruppi di lavoro intramenia, quindi sempre interni, alle attività di osservazione e trattamento, e questo significa sedere quindi a pieno titolo ai tavoli, diciamo, al tavolo in cui si siedono anche le altre professionalità che operano all'interno dell'istituto. E quindi penso ai funzionari giuridico-pedagogici, penso agli psicologi, penso ai sanitari, che siano medici o infermieri, anche gli assistenti sociali. Diciamo che è un tavolo come allargato, in cui le professionalità si incontrano, discutono nel rispetto delle rispettive competenze e affrontano, diciamo, la problematica che ruota attorno alla persona detenuta. Quindi questo significa che ciascun operatore concorre con la propria conoscenza che ha della persona detenuta a comprendere meglio le problematiche del soggetto, e quindi la conoscenza è la base per poter strutturare un piano di intervento che sia di sistema, quindi che guardi sotto più angolazioni la persona, sotto un profilo quindi personologico, sanitario, sociologico. Sulla base della conoscenza della persona detenuta poi si attua il trattamento individualizzato. Questo consente poi di strutturare chiaramente dei programmi ad hoc per la persona affinché possa essere impegnata all'interno dell'istituto nelle attività cosiddette trattamentali, che possano essere corsi, laboratori o anche l'attività lavorativa, e che consenta poi un recupero nel periodo detentivo, un recupero di sé. Quindi tutti gli operatori lo aiutano a compiere un percorso di acquisizione anche di consapevolezza, riallacciamento di rapporti con i familiari, perché non sempre la persona detenuta ha alle spalle una famiglia, una rete familiare o comunque una rete sociale di supporto. E quindi il compito dell'operatore è anche quello di creare, attraverso appunto quelli che vengono definiti gli elementi del trattamento, che possono essere le attività sportive, il mantenimento dei rapporti con la famiglia, il lavoro, la religione, a recuperare quello che sarà poi lo spazio all'esterno, una volta rimesso in libertà.
Quindi tutto questo rientra nel piano di rieducazione per il recupero del detenuto o della detenuta. Mi fermo ai rapporti con la famiglia, che spesse volte purtroppo è assente, ma poi la famiglia come può essere presente nei rapporti con il detenuto o la detenuta? Nel senso che sappiamo che le telefonate sono limitate nel tempo, gli incontri sono anche limitati nel tempo. Per questi incontri la famiglia quante volte può venire, nell'arco di un mese?
Allora, sicuramente dipende appunto se la famiglia c'è.
Nel caso che ci sia.
Allora, sicuramente viene fatta un'istanza e sono previsti 6 colloqui, al mese. L'orientamento però, è nel senso di allargare chiaramente le maglie dei contatti, quindi appunto per consentire un avvicinamento, ai familiari, o laddove non ci siano familiari, anche parenti, ma anche amici, delle persone con cui si stringono poi delle relazioni forti, anche amicali. E laddove non ci sia la possibilità del colloquio in presenza, abbiamo comunque la possibilità dei videocolloqui. Quindi questi, dopo il Covid, che sono stati uno zoccolo duro nel periodo appunto del Covid, che ha consentito il mantenimento dei rapporti con la famiglia, anche con famiglie lontane, in paesi lontani, che difficilmente avrebbero potuto poi sostenere dei colloqui in presenza. I videocolloqui sono stati effettivamente una risorsa, e continuiamo ad utilizzarli, avendo in istituto una fortissima presenza di stranieri, e quindi di stranieri, chiaramente non parlo di stranieri di prossimità, ecco.
Certo, quindi un lavoro di grande responsabilità, di grande impegno. Allora le faccio un attimo una domanda personale, se lei mi permette. Lei è avvocato, ha preso anche una seconda laurea, mi diceva fuori microfono, giornalista, pubblicista, una giovane, brillante, estremamente attiva. Come mai questa scelta? Anzi, qual è la storia di questa scelta?
Allora, sicuramente non è nato come sogno nel cassetto, quindi l'idea di indossare una divisa non era nei miei progetti iniziali. Però è stata un'occasione che ho colto ad un certo punto della mia vita, poco dopo la laurea in giurisprudenza, perché ho sempre avuto un interesse profondo per la cronaca giudiziaria, il giornalismo d'inchiesta, e anche perché nella mia città natale vivevo in prossimità dell'istituto penitenziario.
La sua città natale?
Bari.
Bari, quindi la Puglia, i colori, i profumi della Puglia, e una bellissima regione, però adesso si trova a Trieste. Non le faccio la solita domanda come si trova a Trieste, la sua in effetti effetti è una scelta, diciamo, fino a un certo punto, perché è legata a questo lavoro che sta svolgendo con tanto impegno, ma le difficoltà come donna per questo lavoro?
Beh, effettivamente diciamo che è un lavoro totalizzante, nel senso che necessariamente lo porto anche a casa, quindi non riesco, diciamo, a scindere la parte lavorativa da quella poi privata, un po' perché le emozioni, cioè questo lavoro mi regala sicuramente tante emozioni, che sono anche emozioni forti. Certamente è un lavoro che non risparmia, perché bisogna essere, come dire, sul pezzo sempre. Una volta timbrato il cartellino, si è comunque sempre a disposizione, diciamo, dei superiori o delle autorità giudiziarie.
E sempre a disposizione anche dopo, quando esce.
Anche dopo.
Sempre a disposizione.
E quindi si cerca, come dire, di conciliare. E certo, insomma, è difficile, perché le 24 ore sembrano tante, in realtà, almeno per me, non lo sono, soprattutto perché cerco di farlo al meglio delle mie possibilità. Chiaramente tutto è perfettibile, però io cerco di metterci
si sta attrezzando, certo, per la perfezione in assoluto. Allora, il comandante quindi di tutto il corpo della polizia penitenziaria. Torniamo nella casa circondariale di Trieste, ma adesso focalizziamo l'attenzione sulla sezione femminile. Quali sono i problemi di questa sezione e le detenute? Non so se il termine è corretto, comunque si continua a parlare di detenute. Le detenute qui sono per periodi brevi?
Sì, essendo una circondariale, le persone ristrette diciamo hanno un fine pena che non supera i cinque anni, e quindi possono essere chiaramente anche ristrette per periodi minori. Occupano le detenute una parte chiaramente inferiore rispetto alla totalità, circa, diciamo, il 10% in questo momento. Sono persone chiaramente con delle madri, figlie, e con delle fragilità e dei background, anche dei bagagli, insomma, importanti. Però hanno comunque voglia di fare, si mettono in discussione e chiedono, come dire, chiedono il supporto.
In che senso il supporto?
Nel senso che tutte le offerte trattamentali, tutto quello di cui parlavamo prima, non possono essere attuate appieno se non c'è la collaborazione, chiaramente, della persona. Quindi l'amministrazione propone un ventaglio di chance che possono essere, che possono avere la forma di laboratori piuttosto che di corsi, appunto, professionalizzanti. È necessaria però l'adesione. E il momento in cui c'è l'adesione da parte in questo caso parliamo delle detenute, è un momento anche di profondo successo della direzione. E in questo caso, appunto, tutte le offerte trattamentali, che poi sono seguite direttamente dall'area trattamentale, che si spende in mille, diciamo, energie appunto per cercare anche delle collaborazioni, appunto, con gli enti locali, il terzo settore, e quindi per creare, no, dei progetti importanti. È stata creata una cucina di tutto rispetto nella sezione femminile, è destinata a corsi, laboratori di cucina e di pasticceria, e ad esempio vengono effettuati anche corsi di nail arts.
Chi sarà? La mia ignoranza.
Corsi, diciamo, di ricostruzione unghie.
Ah, manicure.
Ecco. Sì.
Quindi quella realtà estetica che si può sviluppare poi una volta uscendo
perché
fuori.
Perché tutti i corsi a cui partecipano comunque poi rilasciano un attestato di presenza, e comunque sono attestati anche, come dire, qualificanti, e sono utili perché chiaramente la detenuta una volta fuori, questi sono spendibili. E quindi, come c'è anche c'è stato detto il laboratorio di parrucchiera, e ho recentemente stata anche inaugurata con l'8 marzo, c'è stata anche una sfilata di abiti, ad esempio, ottocenteschi, in cui, come dire, le modelle, le detenute si sono scoperte anche modelle per un giorno, e questo chiaramente ha avuto un ritorno importante in termini anche di autostima. E questo gratifica appunto il lavoro, come dire, quotidiano, costante, oltre che, diciamo, certosino, sicuramente della, come dire, dell'area educativa, che ha competenza, come dire, precipua in questo, ma anche la polizia penitenziaria ha consentito che tutto si svolgesse appunto nel pieno rispetto anche dell'ordine e della sicurezza.
Per quanto riguarda la presenza femminile, sottolineava la presenza di molte straniere. Il problema della lingua è un problema? Il bisticcio è voluto?
Allora, diventa, diciamo, un problema laddove non abbiamo, come dire, delle figure che possono fungere anche da interpreti. In questo momento, però, avendo ampliato il novero degli operatori penitenziari anche con i mediatori culturali, che quindi parlano inglese, francese o tedesco, diciamo che consente appunto il superamento di un grosso gap, e quindi la barriera linguistica non è più un problema come poteva esserlo anni fa.
Il filo conduttore di alcune nostre trasmissioni qui a Spazio Donna è stato l'incontro del 27 ottobre dell'anno scorso a Trieste, al Centro Veritas, sul tema la detenzione femminile e le pari opportunità di trattamento tra detenute e detenuti, la domanda un'utopia. Allora le faccio una domanda molto semplice e diretta. È un'utopia per lei questa parità di trattamento tra detenuti e detenute, secondo il suo punto di vista?
No, io non la vedo come un'utopia, appunto per i motivi che le ho detto. La vision degli operatori penitenziari è l'attuazione del principio rieducativo della pena, sancito nell'articolo 27. E quindi una rieducazione che può essere attuata solo partendo dal riconoscimento della dignità della persona, uomo o donna che sia, e dal trattamento imparziale degli stessi. Quindi il leitmotiv del nostro lavoro è dare e comprendere la persona che entra in carcere, e sulla base della conoscenza creare degli interventi mirati, interventi che devono servire alla persona a riscoprire se stessa. Quindi a riprendere in mano le redini della propria vita. E in questo caso è importante che gli operatori lavorino in maniera sinergica, perché si può trattare di soggetti tossicodipendenti, si può trattare di persone con delle fragilità di tipo appunto personologico, perché sono affette da patologie anche psichiatriche. Allora il cerchio va chiuso attorno appunto alle persone, affinché vengano dati a loro gli strumenti per potersi, come dire, reinserire naturalmente nella società senza essere etichettati come ex detenuti o ex detenute. Certamente al di fuori forse la comunità non è ancora pronta, quindi molta è la strada da fare, credo, all'esterno, e in questo però c'è anche molta collaborazione da parte del volontariato, del terzo settore, e gli enti locali diciamo sono fortemente sensibilizzati dalla direzione in questo senso, e quindi io credo che tutti queste possibilità, questa, diciamo, la nostra forza sta proprio nel fatto che non debba essere poi un'utopia.
Io purtroppo avrei ancora tantissime domande da farle, devo però chiudere perché il nostro regista si sta sbracciando al di là del vetro per dire che il tempo è finito. Allora rimandiamo un'altra intervista.
Volentieri.
A un'altra trasmissione per farle tante domande che ancora sono nel cassetto. Grazie dottoressa Anna Maria Peragine, comandante della Polizia Penitenziaria al carcere qui di Trieste, grazie a Riccardo Righi alla regia, e grazie a chi ci ascolta. Alla prossima, da Mariella Grande.
Arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna. Tra cultura e attualità. Voci e storie di donne. A cura di Mariella Grande.